Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Chi uccide i morti? Domenica mattina ci siamo recati a Beth Hanun per cercare il corpo di un giovane pastore beduino, Ahmed Abu Ashi. 19 anni, scomparso il 21 di aprile. Gaza è una prigione, non si entra, non si esce. Quindi, quando qualcuno scompare, significa che giace cadavere vicino al confine, dove in effetti Ahmed era solito recarsi per pascolare il suo bestiame. Per 54 giorni i familiari del ragazzo hanno implorato alla Croce Rossa Internazionale di coordinarsi con l'esercito israeliano e accompagnarli alla ricerca del corpo del ragazzo. La Croce Rossa Internazionale, per 54 giorni, si è rifiutata di accompagnarli con questa motivazione: troppo pericoloso. Perciò il padre di Ahmed ha chiesto a noi. Di buon mattino, proprio con il padre e il fratello di Ahmed, noi, internazionali dell'ISM, insieme a 5 palestinesi dell'ONG, iniziativa locale, ci siamo recati vicino al confine e abbiamo iniziato le ricerche. 8 jeep israeliani si sono appostati immediatamente lungo il reticolato e hanno iniziato a spararci contro. Abbiamo avvertito chiaramente anche l'esplosione di granate, dopo una mezz'ora che mi è parsa infinitamente lunga, incespicando in arbusti spinosi ed evitando accuratamente di finire coi piedi su qualche mina, abbiamo trovato il corpo di Ahmed, o meglio, quello che ne era rimasto. Abbiamo steso il cadavere su un telo e quando l'abbiamo sollevato, gli spari dei soldati israeliani si sono fatti più intensi e più ravvicinati. Una volta fuori dal tiro dei cecchini, abbiamo caricato il corpo su un carretto trainato da un somaro, conducendolo verso un'ambulanza che è in nostra attesa alla fine di una strada serrata. I familiari di Ahmed, alla vista del cadavere, si sono sciolti in un dolore indescrivibile. Un dolore covato per 54 giorni di vane speranze, che dilagava come un fiume in piena. Lunedì ci siamo recati alla veglia funebre. Una famiglia molto povera, ma generosa e ospitale, come è tradizione per i beduini. Il padre non cessava un istante di ringraziarci per averli aiutato a dare degna sepoltura a suo figlio e contemporaneamente per la pace del suo cuore eroso dalla disperazione dell'incertezza. Ora ripeto a voi, chi uccide i morti? Chi non ha alcun rispetto per la vita, non teme di oltraggiare neanche la morte?
Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi siamo Ilaria,
Alessio, che sono tornato a quel pirla di Andrea.
Ciao, scusate Alessio, ma
finalmente
che gusto, che bello, sono tornato.
Alessio, okay. Ci ha dato l'onore di tornare in radio, vero?
Come grazie,
questa
Veronica.
Questa decisione?
Perché sì, no, perché si chiama Veronica. Lo so, state al gioco. Ok, Ilaria, benissimo, così sono riuscito a mettere in imbarazzo Andrea, che è diventato già rossetto con quelle pappette belle rosse, e anche Ilaria. Parlo vicino al microfono, come dice il capo, che sennò si arrabbia. E sì, sono tornato a dare fastidio. Non si può dire. Attenzione.
Vabbè, dai, ci fa piacere averti di nuovo qua. Ci fa
sì,
piacere.
Sì, anche a me. Anche Andrea, soprattutto Andrea è molto contento.
A te fa piacere.
Moltissimo.
Bravo.
Allora, il testo che avete sentito dalla voce di Alessio è un pezzo di testo tratto dal blog di Vittorio Arrigoni, dal titolo Chi uccide i morti. Abbiamo deciso di riportare questo testo in ricordo della sua scomparsa il 15 aprile, e ricordiamo che Vittorio Arrigoni era un famosissimo scrittore e giornalista italiano morto a Gaza.
E soprattutto era un attivista.
Attivista
che sì, stava lì nella striscia di Gaza.
Allora, diciamo di cosa parliamo oggi?
Sì, tanto lo sai te nel dettaglio, perché sarai te che presenterai la puntata. Io sono qui solo per darti fastidio, ma devo dire, ma devo dire che è molto brava questa
molto professionale
gentil donzella.
Allora, la puntata di oggi sarà dedicata alla sorveglianza e alla privacy sul web. Tutti i nostri ascoltatori sicuramente avranno sentito parlare del caso di Cambridge Analytica. Cos'è successo? Cos'è Cambridge Analytica? Cambridge Analytica è una società vicina alla destra statunitense che raccoglie dati personali e si occupa di creare il cosiddetto micro-targeting comportamentale, che tradotto significa pubblicità altamente personalizzata su ogni singola persona. I dati che ha acquisito Cambridge Analytica sono stati passati da Alexander Kogan, che realizzò un'applicazione che si chiamava This is your digital life, un'app che prometteva di produrre profili psicologici e di previsione del proprio comportamento basandosi sull'attività svolta online. L'app successivamente viene sospesa di colpo da Facebook e tutto questo è emerso grazie a un'inchiesta del Guardian e del New York Times. Ora, che i nostri dati e le nostre navigazioni sul web non siano private non è una novità, e questo è emerso già dal caso di Edward Snowden, di cui dopo parleremo con Riccardo Nuri. E tra l'altro Amnesty International nel 2014 ha lanciato questo software chiamato Detect, che è a disposizione del pubblico e che consente ai giornalisti e difensori dei diritti umani di fare una scansione dei loro computer per rilevare e rimuovere gli spyware di sorveglianza conosciuti. E di questo si parlerà nella puntata di oggi.
E poi un'altra cosa, vorrei aggiungere solo un piccolo punto a quello che ha detto adesso Ilaria, sul fatto che comunque in questi giorni, probabilmente la prossima settimana, Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, dovrà testimoniare al congresso per tutto l'accaduto, perché lui comunque si è dato la colpa di quello che è successo a livello però di Facebook per quanto riguarda la cessione dei dati di Facebook, anche perché, come abbiamo visto, in Italia, soprattutto anche in Italia, sono stati presi circa 124.000 esatto, dati sì. privati. Quindi lascio la parola al nostro caro collega e amico Andrea.
Ora ascoltiamo la prima canzone, Let's Spend the Night Together dei Rolling Stones.
Abbiamo qui con noi Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Grazie Riccardo di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Allora, la prima domanda riguarda il caso di Cambridge Analytica, che ha fatto ulteriormente venire a galla le implicazioni tra i social network e le campagne politiche. 70 milioni di profili, tra cui 124.000 profili in Italia, sono stati rubati senza consenso per calibrare messaggi politici. Possiamo affermare che si tratti di una violazione dell'articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo?
Beh, direi che ci sono tutti gli estremi per considerarlo in questo modo, anzi forse pure una class action ci starebbe bene se giuridicamente fosse possibile, perché qui siamo di fronte all'ennesima dimostrazione che il diritto alla riservatezza vale praticamente nient'altro che un pezzo di carta. Per dimensioni del numero delle persone coinvolte e il loro malgrado è un fatto certamente molto grave.
E, ormai 5 anni fa le rivelazioni di Edward Snowden resero evidente al mondo la dimensione delle operazioni di sorveglianza elettronica dei governi degli USA e del Regno Unito, ma non solo. Ci puoi ricordare brevemente la storia di Edward Snowden e qual è la sua attuale situazione e perché Amnesty International lo considera un difensore dei diritti umani?
Ma Snowden ha condiviso con la stampa 5 anni fa, come ricordavi, documenti classificati dei servizi segreti degli Stati Uniti e di grande enorme interesse pubblico, cioè è stato il primo a rivelare come i governi che hai citato, ma non solo, monitorassero dati personali, le nostre telefonate, la posta elettronica, ha scoperchiato un vaso e tra l'altro ha rivelato anche che la stessa Amnesty International nelle sue corrispondenze delicatissime con sopravvissuti, vittime di violazioni dei diritti umani e testimoni era monitorata. Snowden dovrebbe essere ringraziato per sempre per quello che ha fatto, nel suo paese, gli Stati Uniti, è ostracizzato, è uno dei principali nemici, tant'è che si trova tuttora in un esilio molto precario in Russia, dove è autorizzato a starci fino al 2020, però il punto è che è sempre un'esistenza precaria. Se tornasse negli Stati Uniti andrebbe incontro a una dura condanna e per questo motivo già alla presidenza Obama Amnesty International ha chiesto di concedergli la grazia. Non è stato fatto e ora mi pare difficile che avvenga con Trump.
L'ultima domanda è: migliaia di persone ogni anno vengono incarcerate per aver espresso le loro idee anche sui social network come Facebook. Questo è successo anche a Madin dal Chad, che pochi giorni fa è stato rilasciato dopo un'enorme mobilitazione di Amnesty International. Puoi dirci in quali paesi in particolare il controllo dei governi sui social e sulla rete risulta più pressante?
Guarda, è un elenco che si fa sempre più ampio per un motivo molto semplice: i governi vogliono che non si sappia quello che stanno facendo, per cui con in alcuni casi aziende compiacenti che mettono a disposizione i dati, come nel caso di Apple con la Cina, con aziende che forniscono software per intercettare e sorvegliare le corrispondenze online, con altri metodi la vita delle persone che esprimono le loro idee online è sempre più a rischio. Il caso di Mahadin è finito bene, sta finendo bene, ma ci sono tanti altri casi, soprattutto nei paesi del Medio Oriente, penso agli Emirati Arabi Uniti, ma anche all'Egitto, al Qatar, poi il Pakistan e altri ancora. È un elenco veramente molto lungo e tutto questo avviene in una sorta di vuoto normativo internazionale, per cui i governi in nome della sicurezza nazionale pensano di poter fare ciò che vogliono della riservatezza e della vita delle persone. Di nuovo, se non ci fosse stato Snowden, forse oggi non avremmo la percezione di quanto sia importante e grave questa violazione del diritto alla privacy.
Ok, questa era l'ultima domanda. Grazie Riccardo di essere stato qui con noi e grazie della tua disponibilità.
Grazie a te, buon proseguimento.
E ora è arrivato il momento delle buone notizie e dei consigli, e lascio la parola ad Alessandro ed Andrea.
Grazie Ilaria, la prima buona notizia arriva dagli Stati Uniti d'America. Il 28 marzo 2018, a 2 settimane dell'esecuzione, il governatore dello stato dell'Ohio ha commutato in ergastolo la condanna a morte di William Montgomery, sulla base di una serie di preoccupazioni relative all'andamento del processo di primo grado.
In Nigeria, il 29 marzo, Ifeanyi Okowa, governatore dello stato del Delta, ha commutato in ergastolo 30 condanne a morte. Egli ha dichiarato di aver agito nello spirito della celebrazione pasquale e dopo aver preso in considerazione numerose richieste locali e internazionali, comprese quelle di Amnesty International.
La terza buona notizia viene dal Chad. Il 5 aprile 2018, Tajadin Mahamat Baburi, un blogger del Chad, conosciuto da tutti come Mahadine, è stato rilasciato su decisione dell'Alta Corte, in quanto la sua detenzione preventiva aveva ecceduto i limiti previsti dalla legge. Era in carcere dal 30 settembre 2016 con le accuse di aver minacciato l'ordine costituzionale, l'integrità territoriale e la sicurezza nazionale, nonché di aver collaborato con il movimento insurrezionale per i quali rischiava l'ergastolo. In realtà aveva solo pubblicato sul suo profilo Facebook alcuni video che criticavano la mancanza di trasparenza del governo nella gestione dei fondi pubblici. Il 19 marzo 2018 le accuse sono state ritirate e sostituite con quella, non meno grave ma meno rilevante dal punto di vista penale, di diffamazione. Mahadine è stato al centro di un'enorme mobilitazione di Amnesty International, che nel 2017, nell'ambito della maratona Right for Rights, ha fatto pervenire alle autorità ciadiane 690.000 appelli e che ora continuerà a chiedere che il processo per diffamazione non comporti una pena detentiva.
In Mauritania, il 30 marzo, un tribunale di Nouadhibou ha condannato un uomo e una donna per schiavismo. Amoudi Ould Salek è stato condannato a 20 anni per aver ridotto in schiavitù un'intera famiglia che comprendeva anche 2 bambini. Revea Mint Mohamed è stata condannata all'ergastolo per aver ridotto in schiavitù 3 persone, tra cui una donna, ora 29enne, che è stata al servizio della condannata per quasi tutta la vita.
Allora, passando invece ai consigli della puntata, il primo consiglio riguarda un testo e, come abbiamo detto all'inizio della puntata, ci piace dedicare una parte di questa trasmissione a Vittorio Arrigoni, di cui ricorre l'anniversario della morte avvenuta il 15 aprile 2011. E il libro che vi consigliamo è Il bambino che non voleva essere un lupo, di Sabina Antonelli, della casa editrice Segni e Parole. Un mondo diverso, più giusto, a misura d'uomo, un mondo in cui tutti fanno parte di un'unica famiglia, quella umana, dove non ci sono confini, barriere, muri o bandiere, dove i diritti sono di tutti e non diventano mai privilegi. Questo era il sogno di Vittorio. Un mondo dove un uomo non è mai lupo per un altro uomo, ma semplicemente fratello. Questo racconto è dedicato a Vittorio Arrigoni, detto Vic. È lui il bambino che non voleva essere un lupo. Diventato grande, Vittorio ha dedicato tutta la sua vita ai più deboli, ai dimenticati del mondo, ai bambini privati dei loro diritti, agli uomini e alle donne vittime delle violenze e dei soprusi.
Il secondo consiglio è un film, Snowden, del 2016, patrocinato da Amnesty Italia, coscritto e diretto da Oliver Stone, con protagonista Joseph Gordon-Levitt nei panni di Snowden, tecnico informatico, ex dipendente della CIA, responsabile della rivelazione di informazioni segrete governative su programmi di intelligence, tra cui il programma di intercettazioni telefoniche. La pellicola si basa sui libri The Snowden Files di Luke Harding e Time of the Octopus di Anatoly Kucherena. Lo stesso Snowden appare nei panni di se stesso nelle scene finali del film e nelle scene durante i titoli di coda. Ora ascoltiamo Yellow di Donovan.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. Just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm
mad about 14. Our 14's mad about me. Amber just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow.
Quite frightfully.
They call me Mellow Yellow. A wind of a loss of tenil. On a high forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me Mellow Yellow.
Quite rightly.
They call me Mellow Yellow.
Quite rightly.
They call me Mellow Yellow.
Adesso, dopo aver sentito tutte le problematiche che dilagano sul web e sulla tutela della privacy, sentiremo Luca Truffarelli, un programmatore perugino, che ci darà qualche consiglio pratico per tutelare la nostra privacy sul web.
Ciao, sono Luca, sono un programmatore, sono nel mondo dell'informatica da parecchi anni, non sono un esperto di privacy, però posso dare qualche consiglio e lo faccio con piacere. Allora, tutelare la propria privacy significa avere cura delle proprie informazioni, non solo le informazioni sensibili, tutte le informazioni. Tutelarle significa impedire che qualcun altro in modo fraudolento ne venga in possesso, ma significa anche fare attenzione a non dare informazioni involontariamente. Quindi il primo consiglio che posso dare è quello della consapevolezza. Idealmente dovremmo conoscere gli strumenti che utilizziamo il più possibile. Sicuramente dobbiamo pensare ogni volta che scriviamo qualche cosa in uno strumento digitale, in un browser, in una mail, in un'applicazione in generale. Fondamentale il contesto in cui accediamo agli strumenti al mondo digitale. Se siamo a casa nostra è un discorso, se siamo una wifi pubblica è un discorso diverso. Io consiglio di stare collegati ad una wifi pubblica solo il tempo strettamente necessario per quello che ci serve. Idealmente quando siamo collegati a una wifi pubblica dovremmo avere una VPN, che è un canale sicuro, o comunque utilizzare applicazioni che utilizzano una cifratura. Se utilizziamo un browser dovrebbe avere il lucchetto a fianco all'URL che indica che il canale è protetto. Altro consiglio, cookie. Quando si naviga in internet tramite un browser, Firefox o Chrome o quello che utilizzate, che preferite, tipicamente vengono salvati nel vostro computer dei cookie che servono per tracciare la vostra attività. Non è solo una cosa brutta, può essere anche utile. Comunque voi potete scegliere di non essere tracciati. I cookie per se stessi non sono informazioni nostre, ma la nostra attività è un'informazione nostra. I cookie tracciano la nostra attività e quindi in qualche modo comunicano ai siti che noi visitiamo le attività che noi abbiamo svolto. Possiamo impedire questo utilizzando i browser in modalità anonima, privata, oppure cancellando esplicitamente i cookie dalle impostazioni. Altro consiglio che mi sento di dire, le password, usiamole seriamente, quindi password diverse per servizi diversi e con una certa complessità. Idealmente utilizziamo un password manager per tenere l'elenco di tutte le nostre password, magari non online, poi sceglieteli veramente voi. Dati veramente sensibili teniamoli nel nostro computer, non carichiamoli su web, su cloud o peggio su social network. Teniamoli sul nostro computer, magari facendone delle copie di sicurezza. E, cos'altro dire? Leggiamo le condizioni d'uso dei siti, anche se è noioso, poi si imparerà a comprenderle. Basta, pensare. Facciamo attenzione oltre alla nostra privacy anche a quella degli altri. Nella privacy, se non si collabora, si perde.
E ora siamo giunti quasi al termine di questa puntata, però prima di lasciarci vorrei ricordarvi un appuntamento. Il 19 aprile alle 21.30 al Cinema Méliès verrà proiettato il film My Name is Adil, una serata organizzata dal gruppo Amnesty di Perugia in collaborazione con Emergency. Questo film tratta la storia di un ragazzino marocchino vittima di uno zio violento che un giorno deciderà di cambiare la sua vita e raggiungere suo padre in Italia.
Benissimo, e dopo questa bellissima presentazione della nostra signorina Ilaria,
veramente complimenti,
e con il nostro piccolo Andrea,
non più Vittoria.
Ah no, è vero, si chiama Vittoria, mi sono sbagliato, è vero, Vittoria, e con il nostro... Boom, ma com'è che ti chiamava Valentina? Ah, aspetta, sì, com'è che... Bucciottino mio, torna a casa tua.
Ma Andrea,
basta,
ma
basta, basta, no, ma non merita, non merita nemmeno
un battuccio caldo sopra il tuo lettino. Yeah. Ok, e dopo l'imbarazzo generale sia di Ilaria che alle le guance rosse, il nostro bamboccino, bambocciotto, bambocciolino, le bambocciate sono un'altra cosa, un genere pittorico, le bambocciate, che però si rifacevano a questo pittore fiammingo, che era Von Lern, detto il bamboccio, perché aveva il viso come un bambino, un bamboccio.
Bucciottino, no, bamboccio.
Questi inserti
culturali. Anche bamboccio con il perugino, sì, cioè, un bamboccio. Che è tipo bucciotto, no? Bamboccio.
Salutiamo tutti dopo questa triste.
Che gusto, che bello. Ok, allora, noi salutiamo Ilaria che parte anche lei. Dopodomani
sì,
parte, se ne va in Australia.
No, non in Australia.
Perché non andavi in Australia?
No, andrò a Vienna.
Perché a Vienna dove sta? Aspetta che me lo ricordo. In Burkina Faso, no, quello è un altro posto.
No, Austria.
Australopiteco? Ah, ok.
Torno nella mia terra madre.
Perché tu sei austriaca, ja? Ah, ecco allora perché io essere donna austriaca. Arriva,
tutta questa professionalità.
Vedi, capo, vedi che è arrivata da... sul monte con Annette è arrivato Lombardascio, è arrivato Lombardascio, è ritornato, vedi che si ricollega tutto. Ok, tagliamo perché vabbè, ci fa il segno così non ci mena. Ok ragazzi e ragazze e asterisco e tutto quello che volete, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima volta.
Speriamo che la prossima volta non ci sia lei.
Ciao. Ebbene, a tutti,
no. Ciao
ciao.